si parla del sanguinico, o si potrebbe dire anche in italiano del sanguigno, il sangue. Voi sapete che il sangue è sempre in movimento dentro di noi, abbiamo una circolazione costante. E naturalmente quando c'è un'emozione molto forte, allora si può, per esempio, arrossire per la vergogna. Ecco il sangue che va tutto alla periferia. Oppure si può, dall'altro lato, impallidire per la paura. Ecco il sangue che si ritira tutto. In questo movimento continuo possiamo collocare il carattere, chiamato, diciamo, più correttamente in italiano, sanguigno, anche se dal greco si prende sanguinico, ma sanguigno. Allora, chi porta con sé questo tipo di predisposizione? Perché anche il bimbo piccolo ha una predisposizione. Tendenzialmente tende ad avere una grande attività del suo sangue. È sempre, diciamo, rivolto all'esterno, sente le due grandi polarità, sente naturalmente dolore e dall'altra parte la gioia lo porta all'esterno, il dolore lo porta all'interno, cresce, poniamo il suo ambiente, i suoi genitori, e hanno anche una predisposizione, può accadere, di questo tipo. Facciamo che sia la mamma o il papà, uno dei due. Ecco, e allora questi genitori gli chiedono, siccome loro sono convinti di determinate cose che vanno e che non vanno fatte, gli chiedono di fare quelle cose, perché così si fa bene. Non si preoccupano del bambino, di che cosa lui farebbe volentieri, ma si preoccupano di dargli la migliore educazione possibile. Le cose si fanno in una certa maniera e quindi il bambino deve imparare ad ascoltarli. Che cosa fa il bambino? Il bambino tende la zona cervicale, il bambino tende la zona addominale, tende all'interno il diaframma, il torace è fermo. Se io muovo il mio torace non posso sentire le emozioni degli altri perché sto esprimendo le mie emozioni. Ma se io ho il torace fermo e ascolto un attimo solo, naturalmente qui non è questione di tempo, ma è questione di disposizione nella sensibilità, ascolto un attimo solo la persona che ho davanti a me, ne sento le emozioni e mi comporto di conseguenza. Il bambino cresce e in questo modo riceve ciò che per lui è più importante, la sicurezza, la conferma, viene confermato e quindi diventa io cerco la conferma, cerco la conferma, cerco la conferma. Questo dà una grande possibilità, la possibilità di essere talmente attento che si risulta simpatici, piacevoli, è un bambino oltretutto un normotipo, cioè un bel bambino, diciamo, no? Su cui non c'è nulla da dire. Il rischio è che il bambino però non conosce i suoi sentimenti perché nessuno glieli chiede. E nell'adolescenza molto spesso questo diventa soprattutto per le ragazze, ma non solo, è molto pericoloso, perché nell'adolescenza si sente che ciò che è interessante è solamente quello che si fa a livello di, non so, risultato scolastico, a livello di prestazione sportiva o quel che sia, insomma, comunque la prestazione, ma le emozioni non sono importanti. Questo porta poi a delle difficoltà di carattere alimentare, cioè non ho voglia di nutrirmi, no? Perché io non vengo ascoltata e siccome non vengo ascoltata lo faccio magari perché me lo chiedete, però poi, e allora abbiamo la bulimia, il vomitare. Ecco, il bambino avrebbe bisogno da piccolo di conferma, non una conferma strumentale e falsa, ma una vera conferma, perché lui si proietta verso l'esterno e non torna su di sé perché non sente se stesso. E se fa questo, se fa questo, se fa questo, a me è capitato un bambino durante il periodo nel quale ho insegnato che lo faceva talmente che quando si è alzato una volta dal banco per poter intervenire nella lezione, poi si è alzato e non ha più saputo, perso la coscienza di dove fosse la sedia, ma è semplicemente caduto per terra perché non sentiva se stesso. Sono andato subito da questo bambino, gli ho fatto una carezza e gli ho detto: bravo, che bel disegno che hai fatto. Avreste dovuto sentire il respiro. Ah, era arrivato su se stesso. Aveva cominciato a scendere. Questo è quello che poi rimane nella vita in generale di un sanguigno. Ha bisogno di conferma in un modo patologico, tanto da essere bugiardo. Pur di avere la conferma, può essere bugiardo. Raccontare qualsiasi cosa, perché per lui è importante la conferma, fino a che non comincia a sentirsi. Quando comincia a sentirsi, allora può rilassare la tensione qui alla cervicale. È importante che faccia degli esercizi per la cervicale o qualche cosa che gli permetta di comunque di non avere tensione qui così. È importante qui così che possa con il respiro realmente collegarsi con il resto del suo corpo, con il cervello emotivo, come si dice, che il sistema nervoso ortosimpatico che si trova nel ventre, e che con questo possa riprendere equilibrato possesso di tutto il suo strumento corporeo, perché lo strumento corporeo porta in sé le tracce di tutti i temperamenti. E quando lo possiamo suonare su tutti i tasti, cioè su tutti i temperamenti, al di là di qual è il tasto da cui partiamo, sanguigno, malinconico, flemmatico o collerico, allora possiamo essere esseri umani equilibrati. Per cui, concludendo, posso dire che il sanguigno è una grande forza, è simpatico, ma ha bisogno di non venire sfruttato in questa sua capacità. Ha bisogno di non essere messo quasi come una specie di, diciamo, oggetto da gioco nel contesto sociale, ma ha bisogno anche di venire guardato, percepito, e della domanda: così come tu sei, non come tu fai, ma così come tu sei, questo mi piace. Ha bisogno che qualcuno gli chieda: tu che cosa vuoi? Tu, adesso io seduco te, non più tu me. Questo era bellissimo, ma adesso io seduco te. Mi piace così, come tu sei fatto, dimmi come sei. Allora gli vedreste fare questo respiro: ah, posso essere anch'io. Non devo essere, ma posso essere come voglio.